Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati a Uscita di Sicurezza. Il programma di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano per approfondire tutto quello che riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Giovedì 30 gennaio, come sempre, siamo in diretta fino alle 21.30 in vostra compagnia e ricordo che potete riascoltare tutte le puntate precedenti attraverso i podcast pubblicati sul sito della radio. Ricordo anche i nostri contatti per intervenire in diretta se volete, il 331-62-14013 per gli sms oppure diretta @popolarenetwork.it la mail o le telefonate in diretta che vedremo se riusciremo a prendere in questa puntata perché abbiamo diversi ospiti al telefono. 02 33 001 001 per le telefonate. In questa settimana tanti gli infortuni, purtroppo anche mortali, dinamiche che si ripetono in contesti diversi ma che hanno in comune alcune caratteristiche. Ad esempio, accadono molto frequentemente nella fase di manutenzione o di pulizia degli impianti. E i lavoratori infortunati o morti sono lavoratori dipendenti di imprese che operano in regime di appalto e questa purtroppo risulta essere una costante. It's not the music of the ghetto. Intanto si sta chiudendo il primo mese di questo nuovo 2025, di questo anno, e se guardiamo solo al nostro territorio lombardo, le ATS, il registro degli infortuni mortali, hanno censito già 7 casi mortali. Ma intanto direi di partire immediatamente con il sommario della puntata. In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, i fenomeni di sfruttamento dei lavoratori e la negata sicurezza nei luoghi di lavoro hanno trovato ampio spazio nella relazione della Presidente di Corte di Cassazione Margherita Cassano. Ne parliamo a breve con il dottor Bruno Giordano, magistrato di Cassazione. Per la rubrica Difendi i tuoi diritti, Laura Chiappani ci racconta la storia di un facchino di un grande albergo milanese che ha sviluppato una malattia professionale. Il caso di Satnam Singh, il bracciante agricolo morto a giugno scorso nella Campania Latina, e ci racconterà gli aggiornamenti sul processo Laura Ardip Kaur della Fly CGL di Latina.
Allora, perseguitato, offeso, amareggiato. Allora,
in prigione, in prigione, in prigione, in prigione.
Sì,
proprio tu in prigione,
e che ti serva da lezione.
Nei giorni scorsi, come dicevamo in sommario, si sono svolte presso diverse corti di appello le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario e ne parliamo proprio con il dottor Bruno Giordano, che è già qui con noi al telefono. Buonasera, dottor Giordano.
Buonasera a tutti voi, grazie.
Grazie per essere qui con noi. Ecco, nella relazione della dottoressa Cassano ci sono molto articolata e fa una fotografia dell'anno giudiziario dell'amministrazione della giustizia dell'anno 2024 appena trascorso, ma trova in un capitolo, il terzo capitolo, proprio un paragrafo dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro. E anche lì trova ampio spazio un po', diciamo, di critica e di sollevare, evidenziare, sottolineare le lacune che un po' nel sistema ci sono. E questo un po' lo spirito, ma sembra anche poi indicare un po' una strada possibile da percorrere per quello che necessita dal punto di vista di chi poi deve amministrare appunto e applicare le leggi. Da lei appunto un commento per iniziare ad addentrarci un po' in quello che la relazione, in quel paragrafo, prova a mettere in evidenza.
La relazione della Presidente Cassano ha usato parole chiare, nette e anche alte per analizzare la drammatica situazione che c'è in Italia su circa gli infortuni sul lavoro e in particolare le morti sul lavoro. è un dato che è stato definito inaccettabile dalla Presidente Cassano e in verità questo è stato anche il giudizio pronunciato più volte dal Presidente Mattarella, ma soprattutto la relazione che poi è seguita il giorno dopo da tante relazioni nelle varie corti di appello, punta il dito chiaramente su una serie di deficit normativi, quelli che sono stati introdotti nel 2024 da parte di questo governo, che portano alla cosiddetta lista di conformità, che non è altro che uno scudo per gli imprenditori dalle ispezioni, una sorta di immunità ispettiva, è quello della diffida amministrativa che poi è seguita da una regolarizzazione a costo zero, quindi ha svuotato di qualsiasi effetto deterrente la normativa, perché nessuno può avere paura di un controllo se poi può portare tutto al più ad applicare una sanzione zero. E soprattutto l'avviso da dare 10 giorni prima da parte degli ispettori alla ditta da ispezionare. Questi sono alcuni dei punti che sono stati toccati e poi ovviamente anche quello dello sfruttamento del lavoro. Ma il dato più importante che è stato evidenziato come lucida analisi della sicurezza del lavoro in questo paese è stato il numero sproporzionato e ormai ingiustificato degli organi di vigilanza. È il punto che è stato maggiormente messo in luce perché vi è ormai una eterogeneità, quasi una sorta di anarchia ispettiva in questo paese che non può che produrre ancora più violazioni di legge, ancora più disorganizzazione, mancanza di coordinamento da parte di chi deve fare questi controlli.
Certo, infatti questi sono aspetti che sono stati messi in evidenza e inoltre diciamo nella fase iniziale della relazione si sottolinea anche la carenza di alcuni elementi di dati che potrebbero permettere poi una valutazione diciamo complessiva dei fenomeni, cioè per esempio la dottoressa nella relazione evidenzia una carenza importante di dati inerenti alla qualificazione del lavoratore, cioè la relazione in qualche modo tra le condizioni lavorative, contrattuali, di somministrazione di tempo determinato e gli eventi infortunistici. Lei dice che è un dato che ci manca e sarebbe invece utilissimo averlo. Questo è uno delle carenze che lei appunto sottolineava.
Certamente i dati che sono stati messi a fuoco sono non soltanto quelli che abbiamo dell'INAIL ogni mese, quindi anche ogni anno, ma soprattutto i dati che non abbiamo e che non possiamo avere in questo paese. Il primo è quello, è il cosiddetto numero oscuro, gli infortuni sommersi, cioè gli infortuni che non vengono denunciati come tali al pronto soccorso o presso il medico di famiglia per paura di ritorsioni, di reazioni negative o anche perché il lavoratore, per esempio, è a nero e in una situazione irregolare, oppure anche se in una situazione, in una condizione regolare, possibilmente ha un contratto a tempo determinato oppure una forma di precariato, di tirocinio, per la quale è sotto ricatto, il cosiddetto ricatto rioccupazionale, la speranza di avere ancora un'occupazione. Tutto questo porta al silenzio e porta anche a nascondere il numero degli infortuni. Ogni giorno in Italia i pronto soccorso sono pieni di persone che hanno avuto un infortunio sul lavoro, ma che dichiarano di essere caduti dal ciclomotore oppure dalle scale o di aver avuto un piccolo incidente stradale e altre scuse del genere. Gli altri numeri che mancano in questo paese sono quelli che devono porre, che non abbiamo perché non vengono raccolti né dall'INAIL, perché non ha quella funzione, né da altri istituti, i numeri che mettono in relazione il tipo di contratto di lavoro con l'infortunio. Cioè noi non sappiamo in questo paese quanti infortuni avvengono nell'esecuzione di un appalto o di un subappalto, oppure in una forma di tirocinio, di stage, perché quando avviene un infortunio non viene registrato il tipo di contratto che aveva quel lavoratore. Questo dato ci darebbe uno strumento importantissimo di analisi, non solo quantitativo, ma soprattutto causale, cioè relazionale. È importante sapere, prima di liberalizzare gli appalti e i subappalti, che la maggior parte degli incidenti si verificano proprio tra i lavoratori dipendenti degli appaltatori o dei subappaltatori. E questo è stato messo a fuoco nella relazione della Presidente, ed è chiaro che anche una forte denuncia dei dati che non abbiamo. La giustizia ha bisogno di dati per la programmazione della propria azione giudiziaria, soprattutto per gestire la prevenzione. In questo paese la prevenzione in materia di sicurezza del lavoro ha un deficit di fondo, quello che ci sono pochi controlli, i controlli sono distribuiti tra troppi organi di vigilanza con competenze diverse e talune volte con una sovrapposizione di competenze, e in questo caos chi ci guadagna è ovviamente chi vuole violare le norme, chi vuole svicolare dall'applicazione delle norme. Continuiamo a cercare i numeri degli infortuni, che purtroppo non abbiamo in modo completo ed esauriente, ma ci dimentichiamo che per evitare gli infortuni bisogna fare una seria prevenzione. E i provvedimenti normativi che sono stati citati, che sono indicati nella relazione, sono nettamente volti in senso contrario.
Ecco, in questo appunto c'era anche l'indicazione, come già anticipava lei, dei provvedimenti normativi presi da questo governo, la patente a crediti, come diciamo anche in questa relazione viene rappresentata come uno strumento poco utile, diciamo così.
La patente a crediti credo che dalla comunità dei tecnici e dei giuristi sia stata all'unanimità giudicata una misura inutile, se non addirittura dannosa. È stata sbandierata come una misura per prevenire gli infortuni nei cantieri edili, ma non ottiene nessun risultato e non otterrà mai nessun risultato effettivo. Prima di tutto perché è una forma di autocertificazione o di atto notorio con cui l'imprenditore che vuole lavorare in un cantiere edile, anche se non è un'impresa edile, deve autocertificare di essere in regola almeno con tre obblighi specifici in materia di sicurezza del lavoro, ma sono obblighi che esistono da oltre 30 anni, certo, dal settembre 1994, e che sono obblighi che gravano su tutti i datori di lavoro, di tutte le categorie, di tutti i settori, nel pubblico e nel privato. Quindi che senso ha chiedere un'autocertificazione per obblighi che peraltro sono mutevoli, per cui l'imprenditore oggi può dichiarare questo e poi però domani le condizioni possono essere diverse, soprattutto perché non ha nessuna efficacia preventiva, perché fa scattare la decurtazione dei punti soltanto quando ci sarà una sentenza definitiva che accerterà delle responsabilità, quindi fra molti anni. E qual è la prevenzione? Qual è l'effetto preventivo di una misura che dovrebbe far spaventare o comunque mettere in regola gli imprenditori edili o quelli che lavorano in un cantiere edile per una cosa che potrebbe succedere fra molti anni dopo un infortunio e dopo una sentenza che passerà in giudicato? Beh, evidentemente è una misura aberrante che è stata scritta da chi non ha minimamente idea di come si vive in un cantiere edile, di quali sono i veri problemi, di come si fa vera prevenzione. Io in questi mesi non ho mai sentito in tantissimi incontri e confronto tra tecnici, operatori, giuristi, non ho mai sentito una voce favorevole a questa misura. E la relazione dice chiaramente che il risultato finale è assolutamente burocratico e meramente certificatorio, ma non aggiunge nulla alla sicurezza in un cantiere edile.
Certo, ecco, giustamente lei citava che poi anche altre corti hanno relazionato sull'amministrazione della giustizia, per esempio, cito quella di Milano, dove rispetto all'anno 2024 si fotografano 13 morti sul lavoro, che il dipartimento poi diciamo il sesto dipartimento della procura ha affrontato e ha seguito e sta seguendo. E nella relazione qua invece la procura è quella milanese della Corte d'Appello di Milano, si dice le cause degli episodi, degli eventi mortali risiedono prevalentemente nella sempre maggiore corsa alla riduzione dei costi da parte delle imprese, attraverso reclutamenti precari di manodopera cui non viene garantita formazione e sicurezza e non ci sono sufficienti controlli preventivi. Ecco, tra l'altro appunto, rispetto anche qui la stessa dottoressa Cassano nella sua relazione poi evolve nell'analisi del contesto lavorativo e nella tutela penale del lavoro e lo sfruttamento, come accennava anche lei all'inizio. Non da ultimo, la Procura di Milano, Storari, è ritornato nuovamente su FedEx come impresa della logistica, dove molti c'erano appunto lavoratori sfruttati in serbatoi ad hoc con utilizzo di false imprese in appalto. Quindi diciamo c'è una continuità di indagini, siamo ormai a 33. Le indagini della Procura milanese su questi filoni che riguardano la logistica, che riguardano anche il settore della moda, della grande distribuzione, dove lavoratori sempre di più in diverse filiere economiche vengono in qualche modo sfruttati con intermediazione illecita di manodopera, con evasione contributiva e fiscale. Quindi sembra essere quasi un sistema imprenditoriale che si muove unicamente nel gioco della competizione su questo terreno. Quindi, quali argini potrebbero invece essere messi in campo?
Innanzitutto io non devo commentare delle diciamo indagini che sono in corso, sia di
Certo.
Milano che di altre sedi, però tutte le corti di appello hanno rappresentato in modo chiaro e netto l'aumento del numero degli infortuni e della loro gravità, ma anche della loro molteplicità, perché sono aumentati anche gli infortuni plurimi, cioè
Certo.
quelli in cui ci sono più feriti o più morti. È inutile soltanto citare Calenzano, Casteldaccia, Suviana, Bologna, Brandizzo e altri. Sono dati ormai inequivoci. Allora il punto principale che è stato posto dalla magistratura requirente, quindi dai colleghi delle procure, attraverso le relazioni anche dei procuratori generali, è quello che questa situazione, una situazione tragica, con numeri che sono non solo allarmanti, ma sono tipici di una guerra civile e quindi di veri crimini di pace, che richiedono una volontà precisa di contrastarli. Ma la risposta da parte di questo legislatore non solo non c'è, ma va addirittura in senso contrario, curando le imprese di addirittura avvisarle 10 giorni prima e quindi far venir meno l'effetto sorpresa e soprattutto di non intervenire nei passaggi fondamentali.
Ecco, da questo punto di vista, come magistrato di Cassazione, la Cassazione in queste settimane si è pronunciata su diversi aspetti, fatti di cronaca che riguardano in qualche modo la relazione col governo. C'è un grande stress, insomma, nella relazione governo e magistratura in generale. Ma una curiosità, si è tanto parlato della riforma della giustizia. con molta preoccupazione e mi sento di condividere quella preoccupazione, soprattutto anche per ciò che riguarda la separazione delle carriere. Ma in relazione ai processi e alle indagini su infortuni anche mortali, questa riforma e questo diciamo è l'indicazione del governo di procedere nella separazione delle carriere, che relazione ci sarà, che impatto ci potrà essere, se c'è in qualche modo?
Sicuramente negativo. Chiariamo una cosa, che il tema non dovrebbe essere improntato con toni aggressivi tra politica e magistratura, anche se questi toni sono usati soltanto da una parte, ma il tema deve essere quello della giustizia, non del controllo della politica sulla magistratura. Se un paese vuole essere democratico, deve avere a cuore la giustizia, e sulla giustizia non ci possono essere contrasti tra potere legislativo, potere amministrativo e potere giudiziario, perché è un bene comune la giustizia ed è interesse di tutti farla funzionare. Ma l'idea di scorporare, di separare i magistrati requirenti, cioè i pubblici ministeri, dall'ordine giudiziario, facendone non soltanto una separazione di carriera, quindi di accesso, ma anche, come si è detto prima, un CSM separato, quindi due CSM, una corte disciplinare separata, vuol dire indebolire l'amministrazione giudiziaria, vuol dire a amputare la giurisdizione e l'indipendenza del magistrato requirente rispetto a quello giudicante. Ci si chiede: a chi giova tutto questo? Giova a tutti i cittadini che ogni giorno chiedono una giustizia più veloce e non possono ottenerla, perché l'amministrazione della giustizia non la fa il magistrato, la fa il Ministero della Giustizia. Un ministro si chiama ministro perché amministra qualcosa, e questo è fondamentale, ma soprattutto rende ancora più deboli i soggetti che hanno bisogno, i cittadini che hanno bisogno di giustizia. La separazione non è soltanto delle carriere, è il divorzio tra pubblico ministero e giudicante a livello ordinamentale, senza considerare che al cittadino interessa avere un servizio giusto, celere e soprattutto effettivo, cioè che raggiunga dei risultati. Ma la separazione delle carriere e soprattutto il disegno di legge costituzionale di cui si sta parlando, che è già passato ad un ramo del Parlamento, non va assolutamente in questo senso. Non accelera nulla in materia di servizio giustizia, non garantisce a nessun soggetto debole una migliore garanzia, una tutela più effettiva. E sullo sfondo c'è ovviamente un problema: ma se i pubblici ministeri non appartengono più all'ordine giudiziario, o comunque non più all'ordine della magistratura, ma ad un altro ordine requirente, a chi faranno capo? A cosa faranno capo? A qualcuno che darà delle direttive, delle logiche, che farà delle scelte discrezionali di gestione del servizio investigativo, delle indagini? E chiunque avrà questo potere, sarà difficile che lo gestirà contro altri poteri o per la legalità del potere. Un grande politico ha detto che la legalità è il potere dei senza potere, e dobbiamo ricordarcelo davanti a una riforma di questo tipo, che indebolire la legalità, soprattutto quella penale, significa indebolire ulteriormente i più deboli. Infine, se ho solo pochi secondi, certo, una battuta finale, vorrei dire questo: si parla sempre in questi giorni di tanti difetti del processo penale, dei risultati del processo penale, delle garanzie della differenza tra il pubblico ministero, che è una parte del processo, e il giudice, che invece è super partes. Ma se ci sono tutti questi problemi, perché non aggiustano, non cambiano il processo penale e non toccano la Costituzione? In un ordinamento costituzionale, quando una legge ordinaria come il codice di procedura penale ha dei difetti o non funziona, si cambia quello, non si cambia la Costituzione, perché la legge che deve stare in riga rispetto alla Costituzione, non si cambia la Costituzione se la legge non funziona. E infine non dimentichiamo che il pubblico ministero non si occupa soltanto di azione penale, ma si occupa anche di azione civile, per esempio in materia di famiglia, in materia di minori, in materia di crisi di impresa. Il pubblico ministero ha il potere di intervenire, anzi di aprire delle procedure civili. E perché di questo non si parla mai?
Certo. Grazie, dottor Giordano, per essere stato qui con noi e per averci illustrato, diciamo, con passione, come sempre, i vari problemi che si affacciano, vecchi e nuovi, purtroppo. E quindi torniamo quasi a, nelle sue parole, alla canzone iniziale di Bennato, che qualcuno ha il potere poi di scegliere chi mandare in prigione. Grazie ancora e la risentiremo sicuramente presto per ritornare su questi approfondimenti. Buona serata, grazie.
Grazie a voi dell'attenzione.
Mi fa carriera al Grand Hotel e una volta Sofia Loren governò anche la portiera Yemen a Val. La che era sempre un film che pareva primavera, l'antivigilia di Natal e il direttore emozionale ha perduto anche la tencera Jean de la Hall. Sarà vinta anche Laura Lanchisena al Grand Hotel, una vita col filetto al bebe verde, il maneschera e col curtel, e il favalato ci pignate, leggiamo ciucca la matena de Duca Vedel, quanche il doccio la medesena, alga il cervello in altalena, male il sobel. Sentici fiero di questa scalinata che ormai conosci un Basel per Basel. Tu bei vestiti come sulla ritta tola, con del bar dente stupid e poi vengun del ciel. E i turisti con la buca sparatata o anche Ruens la porta d'entrata. E ven acqua e valisa l'ho portata, acqua in mancia l'ho ciapata al Grand Hotel. Qualche l'elde stotte match rua sempre la contessa che al Grand Hotel laga quasi 90 anni e morì la gamme a presa e l'è normal. Il suo uomo era un playboy, la basanca, la Vanessa, un cresciuta e riscal. Alle finì senza un buton, insieme a una certa tuturesa, all'ospedale. E innanzi in tre, se per riscal, giù per riscal, sempre de cursa ne dalla scarpa, che gescianca al dire tu. E cur de scià, cur de là, come un rat con la divisa, sempre in manna guai valisa, che però le mai la mia, un bel sorriso alla francesa e alla moneta inglesa, più già della malura, guai de smila ruera, te fan sultà, ma guai se te spizzet, te fan sultà, ma guai se te buffet. E ver che la porta che coscialmo e shandong, altri
sentici fiel di questa scalinata che ormai coniusi un basel per basel. Tu svei vesti come sul barit e tola frutta il bare dende stupid e quei ventun del ciel e i turisti con la buca sparatata o anche ruens la porta d'entrata e ven acqua e valisa l'ho portata l'acqua in mancia l'ho ciapata al Grand Hotel. E una donna come lei le riprovi mai veduta al Grand Hotel. La fatica in vita sua mi se n'era portata in selbatel. Era il cœur de Dreyurec e la faccia imbalsamata, le suta e stel, la gampieta tutta la noce per dim che l'era innamorata del me fredel. Sempre esune di questa scalinata che vale di un basel per basel, che non suris che sta insieme.
E il brano di Davide Van de Sfros, Grand Hotel, ci porta proprio dritti alla nostra rubrica Difendi i tuoi diritti. E il caso affrontato in questa puntata riguarda il rischio derivante dalla movimentazione manuale dei bagagli e quindi le ricadute sulla salute di un lavoratore addetto a questa mansione specifica. Ascoltiamo quindi le parole di Laura Chiappani del patronato Inca CGL e sentiamo il racconto della tutela.
Raccontiamo questa sera il caso di un lavoratore di circa 60 anni che si è rivolto a noi in quanto affetto da un'ernia discale lombare. L'attività lavorativa effettuata dal nostro assistito è un'attività un po' particolare, nel senso che comunque non ci capitano molti casi, anzi finora non ci erano capitati, magari da oggi in poi accederanno ai nostri uffici questi lavoratori, perché si tratta di un facchino portabagagli dipendente di una nota catena di alberghi. Questo lavoratore, dopo aver effettuato per 30 anni la stessa mansione, cioè quella di movimentare i bagagli dei clienti, ha sviluppato una patologia del rachide lombare, quindi si è rivolto ai nostri sportelli chiedendo una tutela in questo senso, e noi, dopo aver avviato il percorso di accertamento della patologia e naturalmente del nesso di causalità tra la patologia e l'attività lavorativa, insieme con la clinica del lavoro abbiamo deciso di inoltrare la domanda alla richiesta di malattia professionale. Non è stato facile il riconoscimento, soprattutto perché in prima istanza l'istituto non ha ritenuto opportuno concedere appunto il riconoscimento della malattia professionale. Quindi in un secondo momento, anche acquisendo maggiori notizie e informazioni rispetto all'attività lavorativa e acquisendo documentazione medica più approfondita, abbiamo presentato il ricorso e il lavoratore è stato riconosciuto dall'istituto affetto da malattia professionale, quindi legata all'attività lavorativa che lui ha effettuato durante questi 30 anni. La cosa particolare è che comunque in una città come Milano, che ultimamente ha un grosso richiamo turistico e viene presentata come sfavillante, luccicante, alla base appunto di questo scenario luminoso ci sono comunque lavoratori che subiscono delle situazioni che li espongono a un grosso rischio, tutto perché comunque effettuano delle mansioni ancora e solo con la forza fisica. Quindi questo ci dà uno spaccato un po' diverso rispetto a quello che ci si presenta un po' tutti i giorni.
Eccoci, torniamo a appunto occuparci del caso di Satnam Singh, il bracciante agricolo che è morto nel giugno scorso nelle campagne di Latina per mano dei suoi padroni. Ci sono sviluppi nel processo, nuovi arresti ed è importante anche capire come la procura ha potuto compiere questi nuovi passi. E come sempre abbiamo qui con noi al telefono Laura Hardeep Kaur che fin dall'inizio sta seguendo il caso per la Fly CGL di Latina. Buonasera Laura.
Buonasera, buonasera a tutti.
Grazie per essere qui con noi. E allora direi brevemente per gli ascoltatori e le ascoltatrici che magari non ricordano un piccolo riassunto di quello che è stato l'episodio che ha subito Satnam, è bene ricordarlo, che cosa era accaduto in quel 17 giugno, giusto?
Sì, il 17 giugno verso intorno alle 16:30 un lavoratore agricolo clandestino, purtroppo perché era senza documenti e lavorava appunto anche in nero, ha subito un infortunio sul, diciamo, sul posto di lavoro. Gli è stato tranciato di netto un braccio da un macchinario artigianale e il padrone, perché in questo caso possiamo chiamarlo così, invece di soccorrerlo lo ha preso, buttato nel vano, diciamo, posteriore del furgone, ha caricato il braccio mozzato all'interno di una cassetta di plastica, di quelle, diciamo, per la frutta che vediamo nel mercato, e lo ha gettato davanti la casa dove abitava, caricandosi nel furgone anche la compagna. E questo diciamo, ha portato ovviamente ad altre fratture, ad altre lesioni, e ha causato la morte due giorni dopo, il 19 giugno Satnam è morto.
E questo appunto è stato poi accertato anche dall'esame autoptico, che in processo, nella fase processuale, ha dato esatta, diciamo, dinamica e responsabilità proprio della sua morte, insomma, no? Proprio per la mancanza, sì, da parte, cioè la mancanza dei soccorsi ha generato poi, quindi se fossero stati invece portati a un punto di primo soccorso probabilmente poteva magari ancora essere qui con noi, insomma.
Sì, Satnam. La relazione dei medici è stata chiara, Satnam si poteva salvare, quindi anche diciamo, di fronte a questo la procura ha deciso di procedere con il giudizio immediato, anche alla luce di questo, e il primo di aprile si aprirà il processo, quindi sarà per noi, sarà per la compagna, sarà per la Fly, ma anche per i testimoni, che i colleghi, appunto i compagni di lavoro di Satnam, una giornata importante, perché speriamo in quell'occasione che si inizi a fare luce e soprattutto si faccia giustizia.
Ecco, tu dicevi appunto un ruolo importante dei colleghi, che sono in qualche modo, hanno trovato il coraggio di testimoniare nella loro anche condizione di lavoratori ancora, immagino, no?
Sì, nonostante, diciamo, uno in particolare, che poi, diciamo, si è portato anche dietro altri due compagni di lavoro, hanno testimoniato e hanno raccontato le condizioni di lavoro che vivevano in quel, diciamo, in quella azienda agricola. Hanno accompagnato, diciamo, il principale, il ragazzo che poi frequentava la nostra sede già da un po' di tempo, è colui che ci ha chiamato fondamentalmente, siamo intervenuti in maniera tempestiva, e ha accompagnato e collaborato con anche, diciamo, gli inquirenti nel cercare il macchinario artigianale, cioè li ha accompagnati, diciamo, all'interno del campo dove è avvenuto l'incidente. E le loro dichiarazioni, diciamo, di tutti e tre, appunto, rispetto a quelle che erano le condizioni ordinarie di sfruttamento, hanno portato, diciamo, qualche giorno fa anche all'arresto del padre dell'omicida.
Che era poi quello che anche, diciamo, negli organi di stampa aveva proprio nelle prime ore successive quasi all'episodio minimizzava e dava responsabilità allo stesso Satnam dell'accaduto, no?
Sì, le sue dichiarazioni era una leggerezza che è costata, diciamo, cara a tutti, solo che è costata in maniera diversa, perché quella non si può definire una leggerezza. In quel caso veramente Penso quella persona ha perso l'occasione per stare zitta e avrebbe potuto chiedere scusa, avrebbe potuto dire tante cose o non dire nulla. Ha scelto, insomma, veramente di utilizzare le parole più brutte che poteva. E fondamentalmente questo ci riconsegna anche il fatto che non sono proprio stati toccati neanche dalla morte, neanche dall'incidente. Non c'è stato un momento in cui hanno avuto la consapevolezza di dire: oddio, forse è successo qualcosa di grave e la responsabilità è nostra. Anche lì hanno minimizzato dicendo che era qualcosa che, insomma, era, alla fine era pure quasi colpa di chi è morto, anche no.
Ecco, come dicevi te, appunto, un tratto caratteriale di freddezza, di, come dire, di distanza e di disumanità totale, che però, tornando indietro sulla fotografia di questa impresa, no, l'azienda Lovato, se non vado errato, ottenne anche dei fondi europei, no? Tempo prima.
Assolutamente.
Era già, tra l'altro, sì, sotto indagine per sfruttamento, no? Negli anni precedenti.
Sì, lo scandalo, forse, e anche la vergogna, purtroppo, di questo paese è che noi continuiamo ovviamente a raccogliere denunce, continuiamo a fare esposti all'interno delle procure, ma banalmente l'azienda Lovato aveva un processo in corso che non era mai partito, perché poi fondamentalmente stava lì incardinato e, nelle aule di tribunale da 5 anni. Per sfruttamento e caporalato. Significa che quella era la modalità con cui quell'azienda lavorava, e nonostante questo da 5 anni prendeva i fondi europei, che sono anche soldi nostri.
Certo.
Lì veramente è il paradosso di tutto, quindi probabilmente un meccanismo di controllo a salvaguardia di quelle che sono le risorse di tutti i lavoratori e le lavoratrici e di tutti i cittadini probabilmente era necessario. E l'altra cosa che dispiace è che un processo fermo lì da 5 anni, nessuno si è preoccupato di capire quali sono le condizioni, quali erano le condizioni dei lavoratori che successivamente, perché era un'azienda che continuava a produrre e a fare fatturato, nessuno se ne è preso cura, nessuno se ne è preoccupato, fino a quando appunto adesso ci siamo ritrovati con il morto. Quella è un'azienda che continua a lavorare.
Ecco, importante appunto dirlo. Cioè, è un'azienda che tra l'altro poi dichiarava pochi dipendenti, 4 dipendenti, quando appunto doveva percepire i fondi europei.
Ne aveva 7 in nero.
Ecco, appunto.
Quindi erano molti di più.
Esatto.
Il problema è che non li pagava, non avevano... hanno veramente, c'è cioè, stato in quell'azienda il totale disprezzo di qualsiasi norma di sicurezza, di qualsiasi tipo di salvaguardia e di tutela dei lavoratori, che sono stati ridotti a merce, senza
ritegno,
senza veramente alcun tipo di umanità.
Ecco, ma però non è un tratto di una impresa sola in un contesto, no, quello dell'area di Latina, perché poi le indagini, scatenate un po' anche dall'attenzione mediatica sul caso di Satnam, hanno un po' intensificato i controlli, ma ciò che emerge è una fotografia che è da proprio una rappresentazione di un tessuto produttivo che si regge quasi sullo sfruttamento, cioè non c'è un'altra via.
Sì, fondamentalmente i controlli successivi sono stati sicuramente tanti, ma non sufficienti, perché poi sono stati degli interventi repressivi fatti, diciamo, nei 2 mesi successivi, che hanno portato da un lato all'arresto, all'apertura di indagini, a lavoratori trovati in nero, diciamo a articoli di giornali che praticamente c'erano tutti i giorni che uscivano appunto con dei dati sul caporalato e lo sfruttamento. Dall'altra, solo nel mese, basti pensare come è dato, così non la faccio lunga, nel mese di luglio e agosto, quindi successivamente la morte di Satnam, facendo il confronto con il 2023, ci ritroviamo con 4.000 assunzioni in più. Nello stesso, cioè 2023 nel mese di luglio e agosto 3.000 lavoratori in regola, nel 2024 7.000 lavoratori in regola. Significa che i cocomeri, i meloni, che gli ortaggi, che la frutta e la verdura di quel territorio veniva sistematicamente raccolta con lavoratori che erano in nero o in grigio, perché un'esplosione di assunzioni da un giorno all'altro, addirittura 3.000.
Sì, sì, è l'emersione di qualcuno che era già lì e che le mani...
Che era già lì e che avrebbe lavorato, diciamo, in nero. E esatto. Quindi la paura dei controlli ha fatto sì che effettivamente le aziende hanno preferito regolarizzarli.
Si sono adeguate, diciamo, nell'immediato. Poi, ecco, si vedrà se questo regge, no? E se questa dinamica condiziona positivamente, diciamo, le imprese.
Diciamo che siamo purtroppo ritornati alla stessa situazione di prima, se non peggio, perché continuiamo ad avere lavoratori che purtroppo per dei cavilli normativi, perché non c'è stato nessun tipo di intervento rispetto a quello che noi chiedevamo sul decreto flussi e quindi sulla possibilità di regolarizzazione di chi è già qua in Italia, arrivato perché un'azienda lo ha chiamato, nessun tipo, diciamo, di intervento legislativo è andato a sanare quelle storture, e quindi un sistema legislativo malato consente di creare ancora schiavi che entrano in Italia regolarmente e poi finiscono a lavorare come schiavi.
Però è importante adesso parlare dell'Albania, che il governo sposta, diciamo, l'attenzione in questo modo piuttosto che affrontare poi quello che realmente succede e di cui c'è grande necessità.
Sarebbe importante parlare dei 200 milioni del PNRR. Nel mio territorio Latina è destinatario, il comune di Latina è destinatario di 2 milioni, ma in totale sono 200 milioni del PNRR che sono destinati all'emersione, diciamo, al superamento dei ghetti e degli insediamenti informali. Su quelle risorse continuiamo a dire, come Fly CGL, come CGL tutta, che non si capisce dove sono andate, e la paura è che quei soldi che dovevano servire per eliminare la vergogna dei ghetti che abbiamo in Italia probabilmente sono stati utilizzati per dirottarli sulla creazione di CPR o forse addirittura in Albania.
Esatto. Ah, in chiusura, Laura, intanto la regione si è costituita parte civile. Questo è un dato, come lo giudico, positivo? C'è una presa di coscienza tardiva?
Lo vedremo, sicuramente è un atto importante. Quello che chiediamo è che siano conseguenti tutte le istituzioni anche con le azioni concrete che ovviamente continuiamo a chiedere. Ci sono dei protocolli, ci sono delle dichiarazioni, appunto, di intenti. È necessario che funzioni non solo la parte repressiva, ma anche tutto quello che è, appunto, il controllo e la prevenzione dello sfruttamento e del caporalato. Speriamo che ci ascoltino.
Se non è così, saremo ancora lì a manifestare e a rivendicarlo. Grazie Laura per essere stata qui con noi e sicuramente ci ritroveremo per gli aggiornamenti, visto che ci hai annunciato che poi il processo parte il 1° aprile, quindi vedremo gli sviluppi insieme a te.
Sì.
Grazie.
Grazie mille.
Grazie, buona serata. Bene, noi siamo arrivati al termine praticamente del nostro tempo e della nostra puntata di questa sera, di questo giovedì. Come sempre dopo di noi la programmazione di Radio Popolare continua e quindi il saluto di un buon ascolto da parte di Stefano Ruberto e di invito a ritrovarci insieme poi il prossimo giovedì. Grazie, buona serata a tutti per l'ascolto.
Voi che di voi vi dite più buoni, voi che di voi vi dite più civili, voi che da voi vi imbellettate di cultura, noi che di noi premiamo la paura, per paura dell'altro con noi vi porteremo dalla parte del torto. Né destra né sinistra, solo potere d'acquisto, saremo il vostro specchio dalla parte del torto.
voi complessisti, pacifisti, voi santi ecologisti, noi vi prenderemo anche la parte del torto. Voi lettori forti, voi vini naturali, omologati, individuali, siete parte del torto. Per voi aboliremo l'ignoranza, noi che da noi della scuola faremo scorciatoia, noi che per voi vi libereremo d'ogni vincolo e noia. E se sei razzista, e se sei sessista, che problema c'è? Dalla parte del torto. Detassati, ignoranti, egoisti, opportunisti, tutti a cuor contento, dalla